If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio SBS, sono le 8.33, orario della costa est. Io sono Carlo Reglia, insieme a Massimiliano Gugole con voi fino alle 10. Ci state ascoltando in diretta oppure in streaming su sbs.com.au/italian. E noi diamo adesso il benvenuto al nostro prossimo ospite, il docente di finanza alla University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo parlando di nuovi codici, visto che il ministro del tesoro Jim Chalmers ha annunciato un nuovo codice per i prodotti alimentari che dovrebbe, nelle intenzioni, garantire ai fornitori un trattamento equo proprio con i loro rapporti con i giganti della grande distribuzione. Questo codice sarà ora reso obbligatorio per tutti i supermercati con un fatturato annuale australiano superiore a 5 miliardi di dollari. Non sono tantissimi, devo dire, non c'è il negoziato sotto casa. Il che significa che Woolworths e Coles potrebbero rischiare con questo codice multe multimilionarie. Le sanzioni per le violazioni possono includere multa da 10 milioni di dollari o il 10% del fatturato annuale dell'azienda.
C'è una casa. Altre misure aggiuntive che includono un processo anonimo per i reclami e migliori accordi per la risoluzione delle controversie tra supermercati e fornitori, compresi anche gli agricoltori. Chiediamo a te, Max, che cosa comporterà tutto questo e avrà effettivamente un peso, una rilevanza?
Ma forse un po' di rilevanza c'è, nel senso che facendo obbligatorio questo codice, che in questo momento esiste, ma è soltanto volontario, c'è un attimino più di onere della prova, soprattutto sulle grandi catene alimentari di distribuzione, per essere, diciamo così, più attente a come si comportano nei confronti dei piccoli produttori, cosa che fino a questo momento veniva un po' lasciata perdere, soprattutto dato il potere che questi supermercati hanno, non soltanto di acquisire beni dai piccoli produttori, ma anche di dire: vabbè, se tu non mi fai prezzi ridottissimi, io proprio ti tolgo completamente dalla mia catena distributiva, e quindi arrangiati a cercare qualcuno che voglia comprare il tuo prodotto. Quindi da questo punto di vista il fatto di esigere che ci siano contratti scritti e soprattutto che ci sia l'obbligo di mediazione nel caso di controversie con i produttori, quindi questo, diciamo così, aiuta la piccola produzione a non sentirsi completamente in difesa quando ha a che fare con questi giganti. Adesso, se questo porterà a una riduzione dei costi, probabilmente difficile da effettuare, oppure un pochettino più di calma nell'aumento dei costi, che secondo me è più probabile, è ancora da vedersi, però cominciamo ad andare a vedere i supermercati quando questa entra come legge. Non è ancora legge in questo momento, ma lo sarà presto, e auguriamoci appunto che la rincorsa in alto dei prezzi per quello che mangiamo si calmi un po'.
Quindi possiamo vedere un cauto ottimismo da parte del professore di finanza Massimiliano Tani?
Stranamente sì, però ripeto, tra dire e fare c'è sempre di mezzo al mare, e in Australia il mare è molto grande.
Mi è stata una metafora comprensibile, Max.
È proprio la giornata.
Max, parliamo adesso anche noi, l'hanno fatto tutti, perché noi del dibattito sul nucleare in Australia. A inizio settimana il primo ministro ha nominato l'ex ministro del tesoro liberale Matt Kean come presidente della Climate Change Authority, una mossa che inasprisce i contrasti tra governo e opposizione. Uno dei problemi più grossi del nucleare, l'abbiamo detto diverse volte anche nei giorni scorsi, è quello dei costi, che secondo i detrattori sono molto più alti delle rinnovabili. Però la questione non è così definita, visto che ci sono altri studi internazionali che sostengono che ci sono diverse circostanze da tenere a conto per stabilire quali siano i costi effettivi.
Ecco Max, con te non vogliamo entrare nei dettagli del dibattito visto che i numeri scarseggiano qua in Australia, ma vogliamo parlare di costi e di proiezioni future per progetti così grandi. Allora, come si realizzano queste previsioni? Ci sono delle misure oggettive per farlo o tutto ciò è sempre guidato inevitabilmente dalle ideologie dei diversi partiti?
Dipende a chi chiedi. Ovviamente se tu chiedi a un esponente di governo che cosa fare, quali sono i costi, generalmente l'idea di partito, per quanto uno cerchi di limitarla, viene fuori. Però ci sono delle organizzazioni che sono perlomeno abbastanza indipendenti, ti faccio un esempio, il CSIRO qua in Australia, il quale proprio recentissimamente ha fatto uno studio comparando diversi modi per produrre energia. E qua dove vanno a essere calcolati i costi comincia a diventare un attimino più un'arte, più per economisti che non per politici. Per quale motivo? Perché un conto è vedere qual è il costo di produzione per energia quando tu hai produzioni già stabilite, quindi quando i tuoi stabilimenti, diciamo così, per la produzione sono già stati fatti, quindi tu hai già tutte le turbine, i pali per che ne so, il vento, i pannelli solari, hai installato la tua centrale nucleare e hai anche i sistemi di distribuzione per portare l'elettricità in casa. Quindi se tu fai la fotografia in quel momento lì e fai una comparazione, dici vabbè, allora questi sono i costi dell'energia, di produzione dell'energia. Però la situazione in Australia, così come in altre nazioni, è ben diversa, perché mentre qua quasi tutte le case un pannello solare sul tetto ce l'hanno e quando andiamo in giro e anche al di fuori subito delle grandi città vediamo questi enormi, non so nemmeno come si chiamano in italiano, queste pale che girano per produrre energia eolica.
Ecco, con le pale che girano veramente abbiamo raggiunto delle vette.
È tornato.
Abbiate pazienza. Comunque vediamo tutte queste installazioni che sono già state fatte, ovviamente il costo per metterle su è stato già intrapreso, mentre a livello di energia nucleare non produciamo nemmeno un graduato all'anno che abbia conoscenza di energia nucleare, quindi dobbiamo effettivamente cominciare da zero. Per cui abbiamo una comparazione tra un modo di produrre energia che già c'è e un modo di produrre energia che invece deve avere tutta una serie di costi iniziali per diciamo così, creare lo stabilimento per produrre energia e una serie di anni, perché qua si parla di almeno 10 anni, prima che possiamo avere la possibilità di avere energia nucleare. Qui allora che cosa succede? Invece di inventare i costi, uno va a vedere qual è la nazione che ha deciso di adottare energia più recentemente. L'esempio che viene fatto dal CSIRO è quello di prendere la Corea del Sud, la quale ha deciso di entrare a produrre energia elettrica usando energia nucleare e poi adattando la situazione del mercato del lavoro, per esempio delle conoscenze, eccetera, delle tecnologie disponibili della Corea del Sud rispetto all'Australia, adattando i costi tra una nazione e l'altra. E qui viene ancora fuori che sì, per quanto sia fattibile avere energia nucleare in Australia, il costo per kilowattora di un po' di energia nucleare rispetto a energia rinnovabili, quindi vento e solare, continua a essere alto. E il costo di produrre energia invece con carbone o gas è molto più conveniente. Per cui da un punto di vista economico la risposta è chiara. Come però venga presentato l'argomento, ahimè, rispetto a quelle che sono ideologie ed è quello che stiamo sentendo e riscontrando in questi giorni.
Noi siamo in collegamento con il docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, invece, un altro argomento. Secondo le analisi del Ministero del Tesoro, le famiglie con bambini riceveranno in media oltre $3,000 in tagli fiscali, e questo a partire dal prossimo anno finanziario, ovvero più di $60 a settimana. E tutte le famiglie australiane riceveranno una riduzione media delle tasse di oltre $2,000, ovvero più di di $40 a settimana. E i nuovi tagli fiscali sono, secondo le intenzioni del governo, rivolti alla cosiddetta Middle Australia, l'Australia di mezzo, insomma, né ricchi né poveri, e a chi deve affrontare le pressioni crescenti del caro vita, che sono state approvate dal Parlamento federale all'inizio di quest'anno. Ora, visto che prima ci hai sorpreso col tuo cauto ottimismo, cosa comporterà e avrà un peso? Quindi stessa domanda, ma con un tema diverso.
Ma allora, il cauto ottimismo c'è, e qua è la risposta del ligure, per cui per quanto possa essere piccolo, il soldo che ti arriva in casa è sempre meglio che il soldo che esce di casa, per cui il mio cauto ottimismo da questo punto di vista c'è. È un cauto ottimismo però veramente preso un po' con le pinze, perché negli ultimi anni soprattutto le famiglie, soprattutto quelle con i bambini, hanno avuto dei costi veramente notevolissimi, per cui tutti quelli che ci stanno sentendo, pensate, riceverete $60 a settimana, quante cose in più potete fare? Beh, forse in più niente, però diventa più semplice fare quello che uno già sta facendo, per cui da questo punto di vista questi tagli che cominciano dalla settimana prossima sono senz'altro benvenuti. Certo è che, ripeto, le misure da pensare, soprattutto per un governo, per affrontare problemi di inflazione, sono ben diverse da quelle di dare un po' più di soldi alla gente, perché non si pensa ancora al modo per essere produttivi, per esempio, e far sì che non ci sia bisogno del contributo del governo ogni X anni per poterci aiutare ad arrivare alla fine del mese, ma invece abbiamo un sistema economico che ci aiuta a generare più reddito perché siamo diventati più produttivi, e con le tecnologie che ormai esistono, di intelligenza artificiale, di capacità di automazione, automatizzazione, eccetera, dovrebbe essere anche più semplice riuscire a far sì che, per esempio, una parte di tutto, la parte, diciamo così, meno creativa di quello che uno fa possa essere fatta automaticamente, invece far sì che ci possiamo concentrare su cose più produttive e in questo modo andare avanti. Però ahimè di questo non si parla. Parliamo soltanto di mettere il cerotto su una ferita larghissima, però mettere il cerotto, anche se piccolino, come in questo caso, è sempre meglio che non mettere assolutamente niente. Per cui l'ottimismo oggi resta.
Massimiliano Tani, professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra, ci diverte e ci istruisce ogni mercoledì. Grazie Max, alla settimana prossima.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.